ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ok, sono le 12. Sta per andare in onda Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Corrispondenza Operaia, il redazionale di Radio Onda Rossa, in onda ogni lunedì alle 12. La trasmissione che si occupa di lavoro e delle lotte operaie. Ascoltiamo, facciamo approfondimenti e facciamo inchiesta con i lavoratori, chiamandoli dalle loro lotte e dalle loro vertenze.
Parlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Ricordiamo il conto corrente postale della radio 61804001 per poter sottoscrivere appunto a Radio Onda Rossa, e ricordiamo che questa trasmissione può essere ascoltata dal sito www.ondarossa.info, sia streaming sia appunto le registrazioni, e per ulteriori approfondimenti ricordo anche il sito www.inchiestoperaia.org, in cui potete trovare delle inchieste fatte dal collettivo d'Inchiesta Operaia su Eutelia, e adesso stanno in preparazione altre di cui non vi diremo niente fino a quando non la facciamo uscire. Però penso questione di mesi, insomma pochi mesi, e appunto lì su questo sito, un sito di un collettivo che collabora con questa trasmissione, a cui mando un saluto, niente, adesso un altro po' di musica con i Senza Sicura e poi andiamo con la prima corrispondenza. Ok, allora sono le 12.05, iniziamo con la prima corrispondenza. Abbiamo al telefono Roberta, pronto?
Sì.
Pronto, ciao.
Ciao.
Allora, tu sei una lavoratrice della Molti
Servizi.
Sì, che si occupa in questo caso dei Verde Pubblico, cioè portata avanti da un bel po' di tempo ormai, una lotta per l'internalizzazione dentro appunto il comune di Roma, perché la ditta, cioè i servizi di giardinaggio e di verde pubblico che prima erano pubblici, appunto facevano parte del comune, sono stati esternalizzati e voi appunto fate la lotta per appunto reinternalizzare, anche perché questo ha dei costi e sia sul lavoro, cioè sia sul comune, quindi sui bilanci pubblici, quindi sulle tasse e i soldi dei cittadini, ma sia anche sul lavoro in senso stretto. Ma ti lascio la parola.
Sì, noi diciamo che ci eravamo sentiti l'ultima volta che abbiamo occupato, abbiamo dormito dentro la sala del Carroccio, perché appunto chiedevamo la stabilità occupazionale per i lavoratori che la Multiservizi, 160 lavoratori che la Multiservizi aveva messo in mobilità, proprio perché c'era stato questo passaggio dell'affidamento che è stato il verde pubblico, era stato tolto a Multiservizi. Da lì siamo usciti con un accordo per noi minimo, diciamo, noi, dico noi, che noi stiamo seguendo come usi e come rete comune questo percorso minimo, perché diciamo che il verde pubblico è stato passato, una parte di verde pubblico è stato passato ad AMA. E con il passaggio di 80 lavoratori dei 160 che stavano in mobilità, con un contratto a tempo determinato, cosa che noi invece come Multiservizi abbiamo tutti un contratto a tempo indeterminato, e questa già ci sembrava insomma una cosa veramente un po' così particolare, questo passaggio.
Cioè, hanno fatto una internalizzazione, fra virgolette, però declassando il contratto,
certo,
praticamente.
Esatto, perché 80 lavoratori a contratto a tempo determinato che avevano un contratto indeterminato in Multiservizi, dove era stato in accordo, dove era un passaggio al secondo livello, invece stanno lavorando al primo livello, quindi insomma diciamo che è stato un passaggio peggiorativo questo. E a noi questa cosa insomma non ci stava bene, però insomma poi è stato firmato con CGL, CISL, UIL, USI e Rete Comune, però insomma non c'è stava altra storia, insomma, nel senso, su questo è stata una trattativa molto difficile e sofferta. Questo è quello che siamo riusciti a tirarne fuori, però la storia comunque rimane, perché gli altri lavoratori che stanno in Multiservizi comunque non hanno stabilità, perché a noi il verde ci è stato tolto. E adesso lavoriamo sulle scuole, nel verde scolastico, comunque per la Multiservizi siamo in esubero, adesso abbiamo avuto un'ulteriore proroga fino a dicembre, poi non si sa. Quindi noi quello che continuiamo a chiedere oggi a gran voce da tutti quanti è l'assunzione al comune di internalizzare questo servizio, perché ha bisogno dei giardinieri, ne ha bisogno, tant'è che comunque nel bilancio comunale ci sono 200, prevista l'assunzione di 200 giardinieri, quindi noi chiediamo, e siamo 80 noi ormai rimasti, quindi voglio dire, non credo, senza nessuna difficoltà il comune può avviare, non dico tutti e 200, però intanto se può farlo in tranche, come vuole, 80, avviare questi 80 lavoratori all'interno del comune di Roma per risanare anche il verde. Noi tutti i giorni sui giornali leggiamo le lamentele di Villa Borghese, il verde di Roma sta in condizioni disastrose, perché qui non si sa più chi fa i parchi, non si capisce, perché ci sta l'AMA su un pezzetto e dovrebbero essere i spartitraffico, forse una giardinieri, ma sono pochi e non ce la fanno. Se voi fate un giro per Roma, le situazioni sono veramente disastrose. Quindi credo che anche come immagine il comune debba comunque spendere questi soldi per quello che è il servizio giardini, insomma, che sta in grave difficoltà con la carenza del personale. E non ci dicano ancora una volta che non ci sono i soldi, perché se nel bilancio sono stati messi 200 posti, vuol dire che la copertura c'era e che non dirottassero i soldi in altri capitoli di bilancio, perché non mi sembra proprio il caso. L'altro giorno, venerdì, abbiamo incontrato l'assessore De Lillo e ci sembrava insomma, diciamo, disponibile come dire, voglioso di avere nuovo personale. Adesso aspettiamo la parola dell'assessore Cavallari, che è comunque quello al personale, cui dovevano fare ovviamente uscire questi soldi, e se non escono ci devono spiegare perché i soldi che erano il capitolo del bilancio non ci sono, insomma, non ci possono più dire che non ci sono i soldi.
Presidente, scusa, li hanno messi, puoi chiarire questa parte, insomma, hanno messo i soldi e poi sono
nel bilancio nel bilancio del Comune di Roma, cioè, ci sono i 200 posti dei giardinieri, quindi se ci sono i 200 posti è perché comunque la copertura a bilancio c'era, se no non uscivano, no? Questo che era prima dell'estate, il bilancio che è uscito. Quindi oggi, se non ci possono dire, che era la cosa che ci dicevano, non ci sono i soldi per assumere, perché se tu hai messo in bilancio 200 posti giardiniere, quelli hanno la copertura in bilancio, e quindi, voglio dire, 80 intanto li puoi prendere. Io posso capire che puoi prendere 200 tutti insieme, prendiamolo in 3 tranche, intanto cominciamo. Quindi la stabilità in questo percorso, dove questi lavoratori a gennaio non si sa come andranno le cose, li devi dare. Credo che l'impegno, insomma, il comune questo debba essere chiaro.
Ho capito. Ma voi, la vostra storia, insomma, proviene dalla Giunta Veltroni, se non sbaglio.
Sì. Noi, molti di noi sono anche prima, molti di noi sono del progetto Polis. Siamo entrati con Rutelli, un progetto che fece Rutelli, e all'interno di questi, gli 80 lavoratori, ci sono gente che viene da LSU, LSPU, cioè ancora più vecchi di noi, per cui insomma sono tutta gente che il comune andavano con progetti di stabilità lavorativa e che oggi non abbiamo più.
Quindi tutte quelle vecchie promesse sull'LSU,
esatto,
insomma, i lavoratori di recuperare a disoccupazione, andate, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parte, è la, certo, fine che fanno, insomma. Poi, certo, poi c'è da dire anche rispetto alle politiche, insomma, una parentesi sulle politiche che il Comune fa rispetto al verde pubblico a Roma, e verde pubblico che in alcuni quartieri neanche esiste più, ormai è in degrado assoluto, e che fra l'altro, esatto, che sai, mi ricordo male, insomma, la Giunta Veltroni anche alle mani cercava addirittura di dare in appalto a privati.
Sì, certo,
appunto,
perché questo è. Poi va in appalto a privati. A gennaio ci dovrebbe essere la gara d'appalto per le zone dei grandi parchi, però poi è chiaro che chi gareggia sono i privati. Quello è.
Okay,
è quello che noi abbiamo sempre detto, che con conti alla mano, che abbiamo sempre portato quando abbiamo incontrato il comune, a conti alla mano vi costa molto di meno esternalizzare. Allora, se vogliamo fare di politica di risparmi, adesso sentivo stamattina alla radio, addirittura c'è per risparmiare l'impatto energetico, le cose addirittura abbassano il riscaldamento dentro casa, i gradi di riscaldamento, cioè non si fanno più sentire queste cose. Allora, quando noi parliamo di risparmi, io te lo dico alla mano, conti alla mano, fatti da noi, il verde pubblico, se tu internalizzi e ti riprendi e lo gestisci direttamente, costa di meno. Allora,
ci puoi dare qualche
farlo?
Cifra, qualche dato?
Guarda, al momento no, non ce l'ho. Mi spiace.
No, vabbè, però insomma,
A memoria non mi ricordo, però insomma, voglio dire, noi ce l'abbiamo, l'abbiamo, sì, fatti. C'è un risparmio enorme. Allora, perché non farlo? Perché non farlo?
Perché naturalmente sì, purtroppo la politica che hanno fatto sia il centro-sinistra che il centro-destra a Roma è quella di dare soldi in mano a privati, speculando in maniera, insomma, fuori dalle righe. Guarda, quali sono i vostri percorsi di mobilitazione? Voi andate avanti, siete andati avanti da soli, ma anche insieme alle altre vertenze che stanno in piedi sul Comune di Roma. Abbiamo intervistato l'altra volta i compagni della Trambus, insomma.
Quelli della Trambus, sì. Abbiamo i canili, sì, su quello che poi è la scuola, Zetema, tutte le realtà che come sindacato USI e Rete Comune comunque seguono, e cerchiamo di portarli avanti insieme.
Ecco, no, dico, hai per parlare di quello che è una vertenza, insomma, collettiva che state portando avanti al Comune di Roma.
Vertenza collettiva nel senso di quel, ma anche la, cioè nel senso che la nostra pure è poi supportata da, voglio dire, da tutti.
Sì, sì, no, no, lo dico, cioè, esiste insomma questo percorso collettivo insieme ad altre realtà che comunque cerca di dare forza maggiore a tutte le altre vertenze, insomma, avete fatto dei presidi al comune.
Abbiamo
ultimamente
fatto presidi, sì, al comune, sì, sì, per l'ultima che è stata Campidoglio c'erano, sì, appunto c'eravamo noi, c'erano quelli delle case, c'erano i canili. Detto c'erano pure i lavoratori di Zetema, insomma.
Quali sono
cose,
le prospettive, insomma, di qui a breve termine e non solo rispetto alla vostra mobilitazione?
Prospettive a breve termine, non, purtroppo io non so dartele.
Penso, aspettate che si pronunci l'assessore.
Sì. Purtroppo sì. Continueremo con le nostre mie mobilitazioni, nella speranza che il comune si decida a darci risposte.
Ci stanno dei tempi
concrete,
no?
Perché le risposte di disponibilità, almeno per quanto riguarda noi, vengono, no? Però poi nel concreto ancora non si vede niente, quindi voglio dire.
Mi hanno dato dei tempi, insomma,
no,
di no. Risposta, niente, assolutamente.
No, no, assolutamente no.
Ok, va bene, allora Roberta, noi ci risentiamo, okay. Insomma, se
grazie
non hai altro da aggiungere.
Okay. Va bene.
No, ci risentiamo per ulteriori aggiornamenti, ciao.
Ok, grazie, ciao.
Ciao, ciao. Allora sono le 12:20, andiamo subito con la seconda corrispondenza di oggi. Abbiamo in onda Luigi, pronto? Ciao.
Sì, ciao, buongiorno, ciao.
Allora, Luigi è un operaio della Eaton di Massa, è una vertenza che dura da molto tempo, anche con abbastanza radicale e determinata, è un'azienda che produce componentistica, se non sbaglio.
Sì, siamo un'azienda che produce componenti per automobili, quindi lavoriamo nell'indotto dell'auto.
E appunto una vertenza che va avanti, dicevo, da un po' di tempo, addirittura con l'occupazione della fabbrica, insomma, ma ti lascio la parola per iniziare, insomma, a descrivere quella che è la vostra vertenza, a che punto siete arrivati, quali sono le prospettive, insomma, ti lascio a te.
La vertenza nasce nell'ottobre del 2008, momento in cui la crisi finanziaria prodotta dai capitali e dalla borsa. Noi siamo un'azienda che recepiva fondi dai fondi pensione americana, nel momento in cui ci sono i crolli delle borse e la crisi si trasforma da finanziaria a reale, il management dello stabilimento decide di chiudere la produzione di massa, non perché non avessimo più lavoro, ma perché decidono di delocalizzare il lavoro in quelle che vengono considerate le aree a basso costo del lavoro, quindi portando via le nostre produzioni e mandandole in Polonia, mandandole in Messico, mandandole in Brasile. E da lì è iniziata la nostra vertenza. Noi all'epoca eravamo 350 dipendenti e si fece un presidio che durò 70 giorni all'epoca per poter arrivare a degli accordi che traguardassero, diciamo, al sostegno al reddito, perché l'azienda era intransigente, lei voleva chiudere e buttarci tutti fuori dallo stabilimento e licenziarsi. A quell'epoca quindi siamo riusciti a fare un accordo che prevedesse l'impegno da parte dell'azienda di favorire un progetto di reindustrializzazione. Purtroppo abbiamo fatto numerosi viaggi al Ministero dello Sviluppo Economico, ma l'azienda in realtà non ha mai favorito questo processo di reindustrializzazione. La nostra forza è stata anche la nostra capacità del coinvolgimento delle istituzioni, a partire dalle istituzioni territoriali e dalle istituzioni regionali. E questo ha fatto in modo che nel momento in cui l'azienda non rispettasse gli accordi di reindustrializzazione, le istituzioni hanno cercato a loro volta di trovare degli imprenditori che fossero pronti a subentrare per la produzione e riassorbendo tutti i lavoratori. Ad oggi siamo alla fine di questo percorso di 2 anni di cassa integrazione straordinaria, nel quale doveva appunto partire questa reindustrializzazione, e purtroppo l'intransigenza della multinazionale ci ha portato con fermezza e determinazione a diverse iniziative. L'iniziativa più forte, che è una delle ultime che abbiamo fatto, è stata quella di occupare lo stabilimento. Noi dal 22 di settembre, nel momento in cui la multinazionale ad un ennesimo tavolo diceva che per lei finiva tutto il 14 di dicembre del 2010, che quindi non c'erano le possibilità per affrontare una reindustrializzazione, ormai i tempi erano scaduti, e noi abbiamo deciso di occupare lo stabilimento. E da quel giorno siamo organizzati con un presidio 24 ore su 24, sabato e domenica mangiamo e dormiamo dentro lo stabilimento. E questo è un po' la nostra forza. In questo momento noi siamo in attesa di sviluppi. In attesa non significa stare immobili, siamo un movimento continuo. Noi organizziamo tutti i giorni dei presidi. Sabato c'è stata una grande manifestazione dove ha partecipato tutta la cittadinanza, le istituzioni locali e regionali, per dire con fermezza che questa multinazionale si deve assumere le responsabilità per il disastro che sta producendo, perché la nostra provincia è una provincia, anche se sta al nord, è una provincia del sud. Abbiamo il più alto tasso di disoccupazione giovanile della regione, abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile della regione, abbiamo il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati che è insufficiente, abbiamo tutta una serie di che purtroppo non aiutano e non favoriscono il reinserimento dei 350 lavoratori. Difatti dopo 2 anni soltanto una cinquantina sono riusciti ad trovare un altro impiego. E questo fa sì che la nostra determinazione, le nostre convinzioni e le nostre ragioni le supportiamo con grande forza e con grande fermezza.
Senti, voi la Eaton in Italia ha anche altri tre stabilimenti oltre quello di Massa, se non mi sbaglio. Sì, stanno tutti nella stessa condizione oppure no?
In Italia la Eaton aveva addirittura 5 stabilimenti, era purtroppo negli ultimi anni si sono messi in modo difficile tutti. Ad oggi ne rimangono 3 aperti, di cui uno è a Monferrato in provincia di Gorizia, in cassa integrazione a 0 ore, quindi anche loro vengono da una situazione difficile, mentre invece gli altri due sono nella provincia di Torino, nel territorio della provincia di Torino, e attualmente sono ancora aperti e complessivamente impiegano un 700-800 persone.
E dico, sono anche loro insomma vittime della localizzazione che ha fatto la multinazionale, oppure la chiusura dello stabilimento riguarda solo voi a Massa?
La chiusura dello stabilimento riguarda solo noi a Massa, perché tutti gli stabilimenti in Italia lavorano per la componentistica dell'automobile, quindi il suo indotto, ma in realtà gli stabilimenti producono tutti prodotti diversi, cioè noi producevamo quelle che sono chiamate le punterie, cioè quello che sta fra l'albero a camme del motore e la valvola, nel mezzo c'è uno spessore meccanico o idraulico o i prodotti di nuova generazione, noi producevamo questo tipo di spessore, e mentre invece gli altri stabilimenti italiani producono la valvola. Quindi noi, diciamo, come gruppo fornivamo testa completa del motore, però poi ogni stabilimento aveva il suo prodotto. Ad oggi, la chiusura, avevo detto 5 stabilimenti, quindi oggi ne rimangono 3, ne è stato chiuso un altro che era sempre nella provincia di Torino, e quello stabilimento, le produzioni di quello stabilimento paradossalmente sono state assorbite dallo stabilimento gemello ad una di 7-8 chilometri, quindi una scelta anche lì responsabile da parte dell'azienda, perché spostando la produzione di 7-8 chilometri non è che ci sono quelle convenienze o quelle situazioni, diciamo, per aumentare margini di profitto, perché comunque quel tipo di produzione era rimasta in Italia. Nel nostro caso invece dicevo che le produzioni sono state portate all'estero. Noi fornivamo le più grandi case automobilistiche italiane ed estere, quindi per fare degli esempi, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari per quanto riguarda le case automobilistiche italiane, anche componenti per camion, mi viene in mente la Iveco ad esempio, oppure per le case automobilistiche più complessive, più extra italiane, le nostre forniture andavano dal lontano oriente, quindi Toyota è una delle case automobilistiche più importanti a livello mondiale, la Nissan, per quanto riguarda il mercato europeo, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Ford, Opel, e quindi diciamo avevamo un grande portafoglio clienti, stato dalle abilità dei lavoratori di Massa, perché la multinazionale nella nostra città comincia a produrre alla metà degli anni 80, sulle prime delocalizzazioni Fiat, parte con un monocliente, giusto Fiat, ed è grazie alla capacità sia del management dell'epoca, ma anche alla grande professionalità che i lavoratori hanno saputo conquistarsi nuove fette di mercato, potendo espandere così sia i livelli occupazionali per quanto riguarda la manodopera, e anche i livelli di profitto per quanto riguarda l'azienda. Noi nell'85 si partì con poco più di 50-60 dipendenti e si arrivò ad essere negli anni 2000 570. Fummo anche vincitori di un premio sulla qualità totale che ci veniva assegnato all'interno del gruppo, mettendo in competizione tutti i vari stabilimenti. Noi in questa competizione globale con oltre 250 stabilimenti Eaton nel mondo si arrivò primi, e questo consolidò il rapporto con i clienti e i rapporti di fiducia anche con il management americano. Purtroppo le scelte scellerate della multinazionale nella metà degli anni 2000 ci ha portato ad un disastro economico per noi come lavoratori e per tutto il territorio. Quindi le scelte, diciamo, il direttore dell'epoca per esempio abbandonò clienti importanti come BMW come anche altri, che per noi significavano milioni componenti di fornitura e significavano anche un lavoro per lavoratori, 70-80 unità all'interno del ciclo produttivo. Purtroppo queste scelte poi si sono riversate, cioè nel momento in cui arriva la crisi, purtroppo queste scelte del management attuate in modo scellerato hanno portato i risultati ai quali assistiamo oggi, cioè un'azienda che decide di chiudere perché non ha lavoro, ma perché decide di aumentare i suoi profitti, evitando quella che è definita la responsabilità sociale dell'impresa. Cioè questa qui è un'azienda che scelte di capitalismo, sceglie di chiudere uno stabilimento efficiente, produttivo, con un vasto parco di clienti, a vantaggio di quelli che sono i paesi a basso costo del lavoro, anche se questi paesi magari non garantiscono la qualità che potevamo garantire noi. Noi diciamo in termini quello che ci ha portare a essere un'azienda leader sul mercato significava per noi un margine di errore di 4 componenti ogni miliardo di fornitura, quindi diciamo proprio in termini percentuali quasi inesistente, ecco.
Senti, questo che hai raccontato appunto è indice del fatto come la qualità totale, la professionalità, insomma, e tutte quelle altre categorie, perché sono solo categorie di pensiero, a volte non di reale pratica, siano poi alla fine dall'azienda messe all'angolo da quello che poi è l'elemento centrale e trainante di tutto, che è il profitto, e in questo caso la speculazione delle aziende multinazionali in Italia, ma delle aziende in genere, insomma, tutte le discussioni che abbiamo sempre sentito sulla qualità totale, sulla professionalità, che abbiamo sentito fare anche alla Fiat, insomma, di Pomigliano, e una per ultima, insomma, in ordine di tempo, e ci lasciano il tempo che trovano poi alla fine, visto che l'occupazione poi reale alla fine dipende solo dal livello di profitto che fanno le aziende, in questo caso le multinazionali.
Sì, io in questi 2 anni, da quando abbiamo chiuso, quando seguo magari trasmissioni televisive o leggendo i giornali, dove sento dire, e voglio chiamarli il suo nome, quando i padroni che parlano e dicono che dobbiamo guardare all'eccellenza, ecco, a me mi viene una rabbia dentro grandissima, perché questo era uno stabilimento di eccellenza. Ad esempio, se parliamo anche di altre caratteristiche, come possono essere le emissioni in atmosfera, e quindi diciamo rispetto alla qualità dell'ambiente, noi avevamo dei sistemi, dei protocolli interni che garantivano rispetto all'impatto ambientale minimo. E quindi quando sento parlare di eccellenza mi viene rabbia, perché per questo era uno stabilimento che quella parola si poteva abbinare serenamente, e in realtà non c'è stata opportunità da parte del Ministero dello Sviluppo, ad esempio, visto che l'avvertenza appartiene a quell'ambito, di intervento diretto per poter fare in modo che magari questa azienda, in un momento di difficoltà rispetto al mercato finanziario e non all'economia del lavoro, all'economia reale, che qualcuno intervenisse mettendo dei paletti. Cioè io ho assistito ad esempio nel dicembre del 2008 ad un verbale di accordo siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi dal Ministero stesso, dalla proprietà dell'azienda, o meglio dai suoi rappresentanti legali, dall'amministratore delegato e dalle parti sindacali, per poi quell'accordo essere diciamo abbandonato dall'azienda. In questo senso, mi spiego meglio, voglio fare un esempio perché voglio che sia capita questa cosa. Questo accordo sostanzialmente rimandava la chiusura dello stabilimento, si prendeva tempo, ecco. tempo, rispetto a ciò che stava accadendo dal punto di vista finanziario si prendeva tempo. E purtroppo con questo accordo il giorno dopo viene disbettato dall'azienda, e allora io cittadino penso che quando faccio un accordo davanti ad un notaio, in questo notaio il ministero, e poi come cittadino decido di non rispettarlo, sicuramente devo pagare delle penali. E invece questa multinazionale gli è stato permesso di non rispettare gli accordi, di andarsene via senza pagare una penale, e questo è quello che mancano gli strumenti per poter intervenire. E oggi, quando tutti i paesi a livello europeo stanno discutendo il riaffettaggio delle multinazionali, l'Italia non lo sta facendo e stiamo continuando perdendo terreno, perdendo aziende di eccellenza e perdendo tutto ciò che invece ha garantito all'Italia in questi anni di andare avanti, cioè il lavoro manifatturiero. Io non voglio togliere niente ad altri settori, come possono essere il terziario o il turismo, i servizi, ma di sicuro oggi l'Italia è ancora un paese prevalentemente manifatturiero, e rispetto a questa crisi, se non si riesce a dare risposte ai problemi del lavoro legati alle aziende che producono e ai lavoratori che producono per le aziende, si rischia veramente un disastro sociale. Ad esempio, in Toscana sono stati firmati sulla cassa integrazione oltre 160.000 accordi che coinvolgono quasi 500.000 di lavoratori. Ma se non diamo risposte concrete, non è che con la cassa integrazione si possa riuscire ad andare avanti, a mandare avanti una famiglia. E quello che manca oggi, manca un pezzo di futuro e di speranza per i nostri figli. Cioè qui ci stanno riportando ad una condizione delle immagini che magari vedevamo anni fa, quando si partiva con le borse con le valigie di cartone e si emigrava. E oggi purtroppo quello che sta accadendo sembra proprio questo, cioè un paese che non affronta i problemi legati alle questioni del mondo del lavoro, li rimanda, ma oggi se non si interviene si rischia che nell'immediato futuro non ci saranno le condizioni per poter affrontare il lavoro. Tu introducevi prima la questione di Pomigliano, è gravissima. È gravissima sotto questo punto di vista, perché molti di noi hanno capito cosa vuol dire questo accordo dal punto di vista della negazione dei diritti, e magari tutti siamo in grado di poter parlare del problema e della questione dei diritti, ma in realtà dal punto di vista macroeconomico la condizione di Fabbrica Italia, per dire come la chiama qualcuno, è un problema completamente diverso. In Italia noi siamo di fronte ad una chiusura di una proposta di chiusura dello stabilimento di Termini Imerese. Quelle produzioni andranno in Polonia gli avanzano delle produzioni che verranno portate a Pomigliano, e le produzioni di Pomigliano che fine faranno? Quindi diventa un gioco dello spostamento, diciamo, di produzione, senza andare e mettere in campo una politica che abbia realmente portato il lavoro in Italia.
Siamo d'accordissimo, insomma, con l'analisi che fai. Naturalmente la potremmo ampliare, insomma, in generale, ma naturalmente il punto della questione sta anche in questo che dicevi tu, insomma, manca in Italia di fatto una politica industriale reale, che manca da parte del governo, manca da parte dei sindacati, che più alla fine, insomma, firmano un determinato accordo, lo vediamo con CISL UIL, ma la CGIL, insomma, naviga con una scarpa di qua, una di là. Quindi insomma, siamo d'accordo con quello che dicevi. E tornando alla vostra partenza, voi oggi avevate un presidio, se non sbaglio.
Sì, noi praticamente stiamo affrontando la nostra vertenza con assemblee quotidiane. Tutti i giorni decidiamo il da farsi. Siamo ormai, diciamo, in questa volata finale. La partita l'abbiamo giocata per tutti i 24 mesi. Oggi ci sentiamo con il fiato sul collo, meglio, ci sentiamo con il fiato corto, perché la nostra scadenza rispetto alla fine della cassa integrazione è il 14 di dicembre del 2010, e quindi ormai siamo in questa volata finale. Siamo riusciti ad avere l'opportunità di poter provare a discutere dei progetti per la reindustrializzazione. Purtroppo questa condizione viene meno perché la proprietà non si presenta ai tavoli, e quindi rimane il problema della questione delle aree, quindi della cessione delle aree produttive. E quindi noi tutti i giorni, attraverso l'assemblea con il lavoro, con i lavoratori e il rapporto di fiducia che si è creato in questi anni, noi tutti i giorni decidiamo iniziative, magari da cose semplici come possono essere i blocchi stradali, arrivando fino anche a veniamo da una settimana molto intensa. Mercoledì siamo andati incontro al prefetto, aveva notizie importanti per la vertenza, e quindi usciti dallo stabilimento siamo andati in direzione del casello dell'autostrada. In quell'occasione siamo stati aggrediti dalle forze dell'ordine, molto probabilmente con responsabilità di gestione della situazione, e quindi a quel punto siamo entrati in autostrada. Noi eravamo ancora a 100 metri dal casello, siamo stati picchiati. Tra l'altro abbiamo ancora un lavoratore che ha ricoverato all'ospedale, anzi, se si è tutta la radio lo saluto. E quindi, come si dice, tutti i giorni andiamo avanti con le nostre battaglie. Noi pensiamo che la lotta che stiamo portando avanti è una lotta a difesa dell'articolo 1 della in una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, e noi nella nostra Costituzione ci crediamo, e quindi vogliamo che venga rispettata. Questo è quello che noi chiediamo. Noi vogliamo il rispetto di ciò che è scritto negli accordi, rispetto della nostra dignità di lavoratori, e vogliamo creare un futuro di speranza per noi lavoratori, per i nostri figli e per la nostra città, come dicevo prima.
Ok, senti, in chiusura ti volevo chiedere appunto quelle che sono le prospettive da qui al 14, quindi fra meno di 3 settimane, ma a quanto pare insomma non sembrano rose. Avete in mente qualcosa? Si sta per sbloccare qualcosa oppure è ancora tutto fermo? Niente, è caduta la linea, proviamo a richiamarlo per queste ultime battute. Ok, allora ritorniamo in onda, abbiamo ripristinato il collegamento, stavi dicendo insomma rispetto al 14.
Sì, noi rispetto al 14 ad oggi non vediamo vie di uscita. La situazione, l'analisi che facciamo è di stallo, siamo in ferma, cioè nel senso che non vediamo sbocchi per come riuscire ad agganciarci a questi progetti di reindustrializzazione per responsabilità dell'intransigenza dei rappresentanti dell'azienda in Italia. Quindi noi da qui al 14 sicuramente mancheremo di iniziative. cosa è che potremmo fare, non so, perché onestamente il livello, diciamo, di conflitto che è in campo è già alto, perché con uno stabilimento occupato siamo arrivati a occupare l'autostrada, tutti i giorni l'assemblea dei lavoratori discute il da farsi, e quindi con la grande partecipazione che abbiamo sicuramente nei prossimi giorni saremo in grado di mettere in campo tante iniziative, naturalmente tutte mirate al fatto che si debba aprire questo percorso per la reindustrializzazione dell'area.
Ok, va bene Luigi, noi ci risentiremo naturalmente per ulteriori aggiornamenti da qui a un mese, insomma, per sapere come è andato a finire, e quindi ti salutiamo con un in bocca al lupo, insomma, e tutta la nostra solidarietà dalla radio per la vostra vertenza e la vostra lotta.
Ok, io ringrazio Capi il Lupo e saluto tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao, ciao.
Non hai mano niente, non hai mano niente, non hai mano niente. Ti domandi a cosa serve questa vita di veleno, ti domandi a chi serve questa cosa senza freno. E che fosse solo un vizio, stare sempre al precipizio e svegliarsi ogni mattino con in mano niente. E il fascismo si traveste, non hai mano niente.
Allora sono le 12:50, abbiamo gli ultimi 10 minuti per fare un aggiornamento con Damiano. Pronto? Ciao.
Sì, ciao, ciao Dario, ciao a tutti.
Allora, Amiano già l'abbiamo sentito un mese fa, se non mi sbaglio, insomma, riguardo la vertenza per il reintegro al lavoro dopo il licenziamento avvenuto praticamente nei fatti, insomma, per aver preso parte alla protesta contro la venuta di Bonanni alla festa del PD a Torino. Quali sono gli ultimi aggiornamenti dopo l'ultima volta che ci siamo sentiti?
Ma allora, gli ultimi aggiornamenti sostanzialmente è che io devo aspettare appunto la convocazione, diciamo così, delle parti dal giudice, diciamo indicativamente, per febbraio o marzo della prossima settimana, ma c'è la possibilità che con diciamo la venuta pubblicazione del collegato lavoro sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe insomma esserci in questi giorni, praticamente mi si accorcerebbero i tempi, no? Per i quali appunto io mi dovrei presentare con le parti davanti al giudice del lavoro, quindi sostanzialmente si accorcerebbe, diciamo, l'attesa di 60 giorni e molto probabilmente, diciamo, che per gennaio dovrei riuscire ad avere questo incontro con le parti. Incontro con le parti che dovrebbe auspicare un reintegro o comunque in generale una vittoria da parte mia, proprio perché diciamo che quello che sono i commenti dai vari avvocati del lavoro che sto sentendo, con i quali comunque ogni tanto mi confronto, mi dicono che appunto questa pratica, questa modalità totalmente abnorme e provocatoria anche, quindi mi danno, diciamo, buone possibilità. Poi lì è chiaro che dipende sempre, insomma, che giudice c'è, che giudice si troverà lì, ma sostanzialmente diciamo che di cose successe di novità non ce n'è, se non che ho potuto constatare quanto la mia azienda comunque sia infastidita da questa campagna che ho insieme a compagni e compagne sto portando avanti. Perché dico questo? Perché una settimana fa praticamente io organizzai sotto la sede della Torino Milano, che è di proprietà del gruppo Gavio, un presidio volantinaggio al quale ha partecipato un buon numero di compagni e compagne, gente in solidarietà nei miei confronti, ma praticamente scoprì che gli impiegati erano stati fatti uscire un paio di ore prima rispetto all'orario del presidio, quindi diciamo una volontà dell'azienda di tenere il più possibile sottotono e diciamo non far vedere quello che è, diciamo, il loro modo di comportarsi ai loro impiegati, insomma di far vedere, insomma, la bella faccia, ecco. E poi invece, non ultima, ecco, questa settimana, mercoledì sera, avevo organizzato un presidio sotto la sede proprio di Tortona ad Alessandria, ma ahimè adesso, oggi sono stato chiamato dall'ospedale, dal CTO di Torino, che mi dovrebbe operare proprio per lo stesso motivo per cui io ero a casa in mutua, e quindi il presidio salta e si aggiornerà la prossima settimana.
Ok, senti, la solidarietà, insomma, è in crescendo rispetto alla tua vertenza, insomma, arrivano adesioni da tutta Italia, se non sbaglio,
certo.
Quindi sta cominciando ad incalzare anche il livello politico della vertenza, che comunque ricordiamo appunto con la complicità della CISL, insomma, è stato buttato fuori, insomma, è licenziato dal lavoro perché protestavi alla festa del PD contro Bonanni, insomma, però questo qua è stato sempre letto da tutti i compagni, ma non solo, insomma, da altri molti lavoratori, come un atto, insomma, prettamente dichiaratamente integerrimo, insomma, certo. Comunque c'è repressivo riguardo al diritto a manifestare.
Certo. No, infatti io volevo ringraziare appunto i compagni e compagne, ma singoli lavoratori, precari, studenti, ecco, che hanno letto proprio in questa modalità non solo un licenziamento, diciamo, in tronco senza una motivazione valida, ma anche, insomma, quello che è il filo conduttore che del resto a livello nazionale sta attaccando giornalmente i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare lo statuto dei lavoratori. Comunque io ripeto, mi ha fatto molto piacere vedere quanto addirittura a maggior ragione più le persone semplici che magari i partiti politici o sindacati che vorrebbero rappresentare insomma i lavoratori oppure i singoli cittadini abbiano aderito subito a questa campagna, proprio insomma una scuola, ecco, per quelli che poi alla fine vorrebbero rappresentare i lavoratori e le lavoratrici. Poi da subito, ripeto, i sindacati di base hanno subito preso a cuore, diciamo, questa mia vertenza, quindi ringrazio ancora, ecco.
Ok, va bene Damiano, noi ci risentiremo insomma da qui a un mese, hai detto, no, a gennaio.
Sì, sicuramente, intanto ripeto, continuate a visitare infoout.org per avere maggiori aggiornamenti,
certo.
Anche perché noi partiremo con un presidio che assolutamente andrà a toccare proprio l'azienda e la sede sua che è a Tortona.
Ok, va bene Damiano, insomma, ti rinnoviamo naturalmente la solidarietà e ti diamo un abbraccio a tutta la radio, insomma, e ci risentiremo, insomma, qui a gennaio per avere ulteriori aggiornamenti, sperando, insomma, che finisca bene come hai detto tu, visto
grazie.
Che il caso è alquanto eclatante.
No, infatti, grazie mille a voi, e se non ci sentiamo prima, buon anno,
Ok, ciao Damiano.
Passate un buon Capodanno e magari ci vedremo sulle montagne della Val di Susa, perché in questo momento c'è un certo fermento, ecco.
Infatti, va benissimo.
Grazie,
ciao Damiano.
Grazie, ciao Dario, ciao.
Va bene, allora Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi, e lasciamo lo spazio al giornale radio di Radio Onda Rossa. Ricordo un'altra volta il conto corrente postale per sottoscrivere alla radio: 6180 4001, il telefono 06491750, e per ascoltare la radio streaming e per ascoltare le registrazioni anche di questa puntata, il sito della radio www.ondarossa.info. Da questa voce è tutto, ci risentiremo lunedì prossimo. Ciao a tutti.